Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto domenica 9 marzo 2025, promosso dalla Diocesi di Trieste, in occasione del Giubileo del Mondo del Volontariato, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste. Presentato dalla dottoressa Vera Pellegrino, responsabile dell'Ufficio Studi, Formazione e Promozione della Caritas Diocesana di Trieste, ospite professor Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all'Università degli Studi di Trieste.
Buon pomeriggio a tutti, grazie della bellissima presenza qui della Chiesa piena, di tutti noi che insomma ci muoviamo ed attiviamo per dare una mano a tutti e agli altri. Oggi, come sapete, è appunto il Giubileo, un evento giubilare, quindi ricordiamo appunto l'idea del Giubileo, che significa fermarsi. Fermarsi è, come dire, è un tempo di ripartenza, è un tempo per ripensarsi, per ripensare anche un po', come dire, a come abbiamo utilizzato quanto messo a disposizione dal Creatore. E allora qui tutti insieme, come famiglia umana, proviamo a fare un po' di discernimento, di ragionare sui nostri sogni, i nostri desideri rispetto al cambiamento del futuro. Nel titolo della giornata, che è Il volontariato pensa e crea futuro, c'è un sottotitolo che per noi però è importante: incarnare la speranza. Incarnare la speranza è innanzitutto una citazione dalla bolla papale, e poi per il volontariato secondo me davvero si presta particolarmente, perché il volontariato dà corpo al futuro. Come dà corpo al futuro e lo incarna? Lo incarna non solo in termini di immaginazione e sogno del cambiamento, ma lavorando concretamente per il cambiamento, spendendo il proprio tempo e appunto per gli altri. Ultima cosa per introdurre la giornata: appunto il volontario è dunque testimone di speranza. E oggi Papa Francesco ha detto che abbiamo bisogno del miracolo della tenerezza, definendo appunto il volontariato un miracolo della tenerezza, il saper accompagnare chi è nella prova o comunque in qualche modo prestarsi donandosi. Oggi qui insieme a noi c'è il professor Giovanni Grandi, che ci aiuterà a ragionare un po' insieme, appunto a fare questo percorso, ci condurrà in questo percorso di discernimento, riflessione e sogno.
Grazie Vera, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E provo ad accompagnarvi, avete capito però che questo accompagnamento ha un pezzo che manca, che era il pezzo importante, che era quello di Don Mario, ma l'abbiamo già salutato. E quindi ecco, sappiamo che facciamo un percorso che un po' così aprirà qualche porta, sicuramente, e dopo speriamo che in qualche altro momento Don Mario possa riempire il percorso che c'è al di là di quella porta, anche nella riflessione, soprattutto attingendo all'esperienza. Sicuramente siamo qui da tantissime associazioni, da tante realtà che si impegnano insieme nel volontariato. Riconosciamo la Protezione Civile, riconosciamo qualche collega anche del Soccorso Alpino per quanto mi riguarda, ma ci sono tantissime associazioni e la bellezza di questa pluralità è quella che ci affascina più di tutto. Naturalmente sapete che il tema del Giubileo è Cammini e Pellegrini di Speranza, quindi quest'anno ogni volta che facciamo qualche passo in questa direzione del Giubileo dobbiamo provare a collegare i temi che stiamo affrontando con il tema della speranza. La domanda per me era come provare a collegare appunto volontariato e speranza dall'altra parte. Quindi quello che vi proporrò è un piccolo percorso che viaggia un po' attraverso i secoli, attraverso la storia del pensiero, anche cercando di farla insomma più abbordabile possibile, mettiamola in questi termini, per provare a vedere che cosa possiamo scoprire o riscoprire anche nella nostra esperienza di volontariato. Quindi avete un po' di pazienza, perché vediamo qualche chiave di lettura prima e poi le applichiamo, e poi ci dedicheremo anche un po' di tempo tra di noi, che siamo qui per condividere qualche cosa. Quindi tre momenti, diciamo, per sviluppare questo nostro pomeriggio. Partirei da qui. diciamo, il mondo del volontariato è non in maniera forse alle volte simile o restrittiva il mondo della solidarietà, il mondo dell'aiuto, il mondo della cooperazione. Il mondo del volontariato è forse più ampio di tutti questi mondi, perché si può essere volontari anche da soli alle volte, molto più spesso lo siamo a livello organizzato, e soprattutto si è volontari perché si fa riferimento a questa grande parola che è la parola volontà. Quindi proverei a entrare nel significato di questa parola perché è quella che ci dà i primi spunti per poter procedere insieme. Se indagassimo un po' i significati correnti, se abbiamo presente un po' qualche soluzione anche dei diversi film, sapete che quando si chiede un volontario di solito non si chiede una cosa facile. Si chiede qualcosa di difficile, qualcosa di rischioso, qualcosa che non si è tenuti a fare, quindi già questo ce lo fa un po' inquadrare come significato. Poi abbiamo altri modi di dire che utilizzano la volontà. Non so se ogni tanto vi capita di dire che qualcuno se l'è proprio voluta. Ecco, se avete presente anche questa espressione, qui dentro c'è un'altra eco importante del dire che qualcuno ha scelto qualche cosa e forse diciamo anche che deve portarne con sé le responsabilità. Se proseguissimo lungo questa strada, credo che incontreremo in tutte le nostre realtà tanti problemi molto concreti, no? Quante volte nei luoghi del volontariato ci mettiamo del nostro, il nostro tempo, il nostro impegno e dopo arriva sempre la domanda, sì, ma se succede questa tal cosa, come siamo messi, no? Chi se ne assume la responsabilità? E questo un po', lo vedremo anche, è una piccola deriva del nostro tempo, questa difficoltà forse nell'accettare che le cose non sempre riusciamo a ripararle, che le cose ogni tanto vanno storte, ecco, la sentiamo forte, non sempre ce la concediamo, neanche a livello civile. Ecco. Quindi ci sono tanti significati, dobbiamo provare a pulire un po' questo tavolo per vedere come possiamo muoverci all'interno di tutto questo. Se torniamo allora nell'antichità e torniamo fino ad Aristotele, quindi un bel po' di tempo fa, la domanda che si fanno gli antichi non è in primo luogo chi vuole fare qualche cosa e che responsabilità porta. La prima domanda è questa: quello che noi facciamo è qualche cosa che dipende da noi? Molto spesso sì, ma alle volte quando noi facciamo qualche cosa e sentiamo di non essere completamente liberi, come la mettiamo? Questo è il primo interrogativo attorno a cui gli antichi cominciano a esplorare il tema di quello che è volontario e quello che è involontario. Perché ci sono tantissime cose che noi facciamo e che ci scopriamo che in qualche modo siamo i protagonisti, ma dall'altra parte, se avessimo potuto scegliere, non avremmo magari percorso quella strada. E il grande tema delle decisioni. Tutte le esperienze di volontariato che stanno anche su crinali abbastanza critici sono davanti alla necessità di prendere delle decisioni e tante volte sentiamo che ecco, quello che esce dalle nostre mani qualche dubbio se lo porta dietro. Non siamo del tutto convinti che poteva essere la cosa giusta, si poteva fare altrimenti, ma magari le circostanze non ci consentivano tutto questo margine di manovra. Ecco, allora quando accade tutto questo, e questa è la prima grande riflessione che fanno un po' gli antichi, noi siamo davanti a questa grande distinzione tra quello che nella vita è veramente volontario e quello che è involontario, quello che non dipende da noi. Un approccio un po' particolare, se volete. E vi dico cosa vi riporto, quello che scrive addirittura Aristotele, così ce lo ascoltiamo un po' anche questo maestro dell'antichità, anche per sentire le cose molto concrete, gli esempi da cui si parte qualche migliaio di anni fa per riflettere. E dice Aristotele che sembra che siano involontarie quelle azioni che si compiono o per forza o per ignoranza. E quindi forzato, dice, è ogni azione, ogni atto che ha il principio che muove fuori da noi stessi. È qualcosa per cui chi lo compie, questo atto, questo gesto, lo subisce in qualche modo e non vi coopera per nulla. Questa è la prima modalità con cui definiamo l'involontario e porta degli esempi. Dice, ad esempio, se qualcuno viene trasportato in qualche luogo dal vento o da uomini che si sono impadroniti di lui, non voleva mica finire lì. Ecco, è finito lì e questo definisce l'involontario. Oppure se un tiranno, ad esempio, sempre Aristotele che parla qui, si impadronisce dei nostri parenti e ci comanda di fare qualcosa di turpe, dice Aristotele, sicché se lo facciamo, essi si salvano. Se non lo facciamo, essi devono morire. Sentite un po' così gli esempi molto tirati che fanno già gli antichi per ragionare un po'. Oppure un altro caso è quando si è in una tempesta, dice sempre Aristotele, e si gettano in mare le proprie cose perché la nave non affondi. E nessuno getta le proprie cose in mare volontariamente, ma lo fa per salvare se stesso e salvare gli altri e quindi per evitare un male. Ecco, questo Aristotele che comincia un po' a mettere giù le prime riflessioni per stabilire un po' cosa può essere questo volontario o involontario, e questa riflessione, guardate, viaggia nei secoli. La troviamo quasi in ogni secolo successivo, la troviamo ripresa. Quindi il grande problema è proprio capire queste azioni di mezzo, quelle in cui facciamo noi qualche cosa ma non ne siamo del tutto convinti. Chi ci aiuta a mettere a fuoco un'altra parola importante è un teologo arabo, cristiano, tra i tanti che potevamo prendere, che invece è del VII-VIII secolo, mi piace molto, è Giovanni di Damasco, e introduce una parola diversa, che è la prima chiave di lettura che poi vorrei darvi per leggere anche la vostra e nostra esperienza di volontariato. Dice che il non volontario, quello che è involontario, o è per violenza, introduce questa parola al posto della forza di Aristotele, oppure per ignoranza. Per violenza, quando quello che muove viene da fuori, ossia quando siamo forzati da un altro senza esserne persuasi. Sentite, sono le stesse cose che diceva Aristotele. E allora il non volontario è quello che viene da fuori, è quello che è fatto da noi però sotto la violenza, sotto la spinta della violenza. E questa credo sia la prima intuizione molto preziosa che forse possiamo portare a casa, poi la riprenderemo, ma intanto annotiamocela. Nel volontariato c'è qualche cosa che è radicalmente contro la violenza, e forse questo è già qualcosa che troviamo in tutte le nostre esperienze. L'idea cioè è che noi, quando scegliamo veramente qualche cosa, dobbiamo essere liberi, noi che prestiamo servizio, ma sentiamo che questo partecipare a qualche cosa, questo anche essere disponibili ad accogliere l'aiuto, ha bisogno della libertà anche dell'altro. Non si può aiutare per forza, non si può soccorrere per forza. Ecco, quindi poi torniamo anche su questo, ma la prima chiave di lettura, vedete, non è tanto quella della responsabilità, ma del riconoscimento che nel volontariato c'è una grandissima parentela con questo bel tema, che è appunto il tema della non violenza. Passo successivo, sempre per ritagliarci un po' di visione su tutto questo. Allora, quello che provano a mettere a fuoco gli antichi, anzitutto, è il campo della nostra libertà, se vogliamo, possiamo anche dire in questi termini. La libertà per gli antichi non è il poter fare qualunque cosa, ma la libertà è tutto quel campo in cui noi siamo chiamati a prendere delle decisioni e in cui possiamo prendere delle decisioni, anche quelle decisioni difficili di cui parlava Aristotele. Quindi il primo passaggio è distinguere il campo del violento e il campo della libertà. Questo è il primo passaggio, e il volontario sta sicuramente dentro il campo della libertà. Ecco, una cosa che noi sappiamo bene, ma che forse ritrovarla anche in queste eco antiche di Aristotele ci fa capire quanto l'umanità ha riflettuto insieme veramente per tantissimi secoli sulle stesse cose. Proviamo a scendere allora un po' più in profondità, perché proprio esplorando questo genere di azioni, che sono quelle in cui non siamo del tutto convinti di essere stati noi, perché siamo anche stati un po' costretti, ecco, su questo genere di azioni continua a riflettere l'umanità. E allora vi porto su un altro grande autore, in questo caso andiamo nel XIII secolo, abbiamo fatto un po' di salti, ma solo per accertarci di essere in buona compagnia. Questo è un autore che qui è un po' di casa, che è San Tommaso d'Aquino, quindi prendiamo un po' da lui qualche riferimento. E vedremo subito che ci dà un'altra chiave di lettura per provare a leggere più in profondità queste tipologie di azioni. E dice un po' così, sfrutta questa chiave. Tommaso osserva che ci accade di scegliere di fare qualche cosa alle volte, non perché lo desideriamo, ma appunto perché è più forte, ecco la chiave, il timore di quello che ci accadrebbe se non lo facessimo. E un po' vedete quel primo esempio che aveva fatto Aristotele. E allora dice che la volontà aderisce a qualche cosa, attenzione, la stessa identica cosa, poi magari ce la caviamo con un esempio, aderisce a qualcosa per amore oppure per timore, però dice in maniera diversa, perché alla cosa a cui la nostra volontà aderisce per timore, spinti da questo sentimento, aderisce per qualcos'altro, cioè per evitare il male che minaccia in caso di non adesione. Invece alla cosa a cui aderisce per amore, aderisce per se stessa, e ciò che è per se stesso è sempre superiore a ciò che è per altre cose. Bene, ecco, stiamo cominciando a fare un po' di fatica su questi concetti. Ma che cosa ci dicono? Questa è un'altra cosa che sicuramente sperimentiamo tutti, al di là anche dell'esperienza del volontariato. Esistono due grandi leve che attivano la nostra volontà, cioè la nostra capacità decisionale. Due leve che ci mobilitano. E una ha un carattere negativo. È quella che prende la sua forza dalla minaccia del male, dalla visione di un male futuro. Cominciamo vero ad avvicinarci anche a quella parola, futuro, che ci interessava. E l'altra leva invece ha un carattere positivo. Attinge la sua forza da tutta un'altra parte, cioè dal desiderio del bene, dall'attenzione verso un bene futuro. Vedete, due modalità diverse che molto spesso noi utilizziamo nella vita, le utilizziamo alle volte anche nell'educazione. Proviamo a mostrare qualche cosa di buono, alle volte quando non ce la facciamo, quando andiamo per le vie brevi, minacciamo piuttosto. Ma pensate anche quanto questo vale a livello della nostra esperienza di vita civile. Quante cose riusciamo a fare sono estremamente positive perché insieme individuiamo un bene che vogliamo raggiungere ed è quello che caratterizza soprattutto il mondo del volontariato. Quante cose le facciamo soprattutto perché c'è una minaccia di una sanzione magari. Ecco, sono due leve diverse che funzionano entrambe. Bello sarebbe non dover usare mai quella che fa riferimento alla forza del male, però ci accade tanto spesso di utilizzarla. Questa, vedete, è la cosa che inquietava anche gli antichi, no? Perché nella nostra esperienza non riusciamo a fare tutte le cose così come le facciamo, ecco, quando vogliamo e quando desideriamo qualche cosa di buono. Perché siamo così costretti alle volte anche a ripiegare sull'altra leva. Se abbiamo queste due leve, dobbiamo anche chiederci però, ancora un passaggio in profondità se ce la facciamo, perché Tommaso ci dice che è più forte la leva del bene. Perché forse la nostra esperienza ogni tanto ci dice il contrario. Ecco, se abbiamo un po' memoria o esperienza appunto di educazione, sappiamo che quando perdiamo la pazienza forse la minaccia funziona di più. Vero, quante volte stiamo lì a spiegare perché c'è una cosa che vale la pena e dopo alla fine diciamo, vabbè, però o fai così oppure, e davanti all'oppure una persona si mobilita. Allora è più forte la leva del male? Perché è più forte l'altra leva? Vediamo un po' la risposta che ci dà Tommaso, ve la rendo un po' con un esempio. Non so se è perfetto come esempio, ma insomma prendetelo per capire un po'. Prendiamo una qualunque regola, una regola di sicurezza, come quella dei limiti di velocità che abbiamo nei nostri centri abitati o addirittura anche in autostrada, no? Noi possiamo scegliere di viaggiare entro quei limiti per una motivazione diretta, cioè perché immaginiamo che questo generi più sicurezza, perché sia una forma di rispetto per gli altri, perché mettiamo meno a rischio la vita nostra e di chi viaggia insieme a noi. Tanti motivi positivi, no? Che ci fanno vedere il buono di tutto questo. Oppure possiamo scegliere la stessa cosa perché temiamo una sanzione. Qual è la differenza tra le due cose? Che nel primo caso non c'è bisogno di nient'altro fuorché della nostra convinzione. Nel secondo c'è bisogno di un autovelox. Il male ha sempre bisogno di qualcosa d'altro. Ha sempre bisogno di un controllo e di una sanzione correlata. Perché è come se non riuscisse a far radicare dentro di noi le cose. E questo è il paradosso. Possiamo spingere anche qualcuno a fare qualche cosa di buono, ma se lo spingiamo attraverso la leva del timore, quell'esperienza di qualcosa di buono non mette radici dentro. Invece, ogni volta che riusciamo a motivare noi stessi o a motivare qualcun altro a fare qualche cosa di buono e riesce a farlo liberamente, senza bisogno di nient'altro, quel qualcosa si radica molto più in profondità. Ecco perché per Tommaso, così anche per gli antichi, la leva del bene è più forte. Non perché è più efficace, sapete, nell'esperienza sappiamo che alle volte è più efficace l'altra, ma è più forte perché scrive più civiltà. Per questo è molto più forte quella leva. E quindi portiamo a casa anche questo, no? Quello che noi riusciamo a desiderare, quindi direttamente, come qualcosa di buono che vediamo, porta con sé più forza e quindi se riusciamo a condividerlo, a mostrarcelo di più, ad aderire più profondamente, questo allora diventa più interessante. Perché abbiamo fatto questo percorso che è un po' complicato, ma ci siamo detti un po' all'inizio che avevamo bisogno di capire come colleghiamo il volontariato alla speranza. E mettiamo in campo l'ultimo nome che ci manca in questa piccola perlustrazione. Una delle due leve, l'abbiamo già detto, si chiama timore, ma l'altra, quando matura questa riflessione nel Medioevo, si chiamerà esattamente speranza. e la leva della speranza, quella che ci fa guardare il bene e che ci aiuta a maturare qualche cosa e a radicarlo dentro di noi. Quindi si può spingere sul timore, si può spingere sulla speranza, sono due modi diversi con cui ci motiviamo, ma sono due modi che hanno appunto una forza radicalmente diversa. Allora, se la speranza è la leva più potente che muove la nostra volontà, capiamo che siamo agli antipodi della violenza, sicuramente siamo tutta un'altra parte, non siamo più neanche in quella terra di mezzo, in cui le motivazioni sono più fragili, sono indirette, ma siamo proprio in quel campo in cui noi siamo motivati da qualche cosa che vediamo, qualche cosa che desideriamo direttamente, che vorremmo portare nelle nostre vite o nella vita delle altre persone, e a questo ci spinge la speranza. E allora possiamo entrare nell'ultimo passaggio, che è capire un po' meglio che cos'è la speranza. Lo facciamo sempre con lo stesso autore, che ci dà un po' alcune indicazioni. Allora, per capire che cos'è la speranza, la domanda che si fa sempre Tommaso d'Aquino è questa: ma in cos'è che noi speriamo? Allora, adesso cominciate ad ascoltare le cose che vi propongo, sono un po' le ultime chiavi di lettura, però con questa prospettiva. Provate a dire qual è la speranza, cioè che cosa sperate voi individualmente nel prestare il vostro servizio di volontariato, oppure anche nel pensare che cos'è che spera la mia associazione o l'ente in cui presto servizio. A che cosa sta puntando? Io provo a darvi le caratteristiche di quello che è una vera speranza, secondo Tommaso d'Aquino, non secondo me. Così scarichiamo un po' su di lui la responsabilità. E provate a prenderle quasi come un piccolo test per capire quanto è consistente la speranza che ci muove nel nostro metterci al servizio. Allora, dice così Tommaso, che circa la speranza e l'oggetto della speranza, cioè le cose che desideriamo, ci sono quattro condizioni. Ai medievali piace tantissimo mettere i numeri e fare delle cose un po' schematiche. La prima è una cosa abbastanza banale, però ce la siamo dette. Primo, che ci sia un bene. Non esiste speranza se non del bene. E per questo, dice Tommaso, la speranza differisce dal timore, che è timore del male. E questa ce la siamo già forse portata a casa prima, no? Quindi, che cos'è il bene che vogliamo raggiungere, desiderare, portare a casa per noi e per gli altri? Proviamo a metterla a fuoco. Primo pezzo. Ve le do tutte e quattro, poi le commento. La seconda caratteristica della speranza, leggo sempre da Tommaso, è che riguardi il futuro. Non c'è speranza delle cose presenti e già raggiunte. Queste sono sempre le sue parole. E quindi un pezzettino di riflessione, fra un attimo la facciamo anche sulla funzione del tempo. Terzo, qui vi dico una cosa che conoscete tutti benissimo, anche senza che debba dircela Tommaso d'Aquino. Terzo, è richiesto per la speranza che questo bene sia qualcosa di arduo, cioè raggiungibile con difficoltà. Non si dice infatti di sperare cose da poco, che subito possano essere raggiunte. Bella anche questa terza caratteristica, e poi ci mettiamo su qualche altra parola. Quarta, e anche questa ha degli sviluppi che credo siano interessanti, che le cose ardue siano tuttavia raggiungibili. Infatti nessuno spera qualche cosa che in nessun modo potrà raggiungere, e conclude: per questi motivi la speranza differisce dalla disperazione. Ripassiamole ancora una volta, così con qualche parola in più proviamo a commentarle e a vedere se possono agganciare qualche cosa sempre più da vicino delle nostre esperienze di volontariato. Riassumiamo un po' tutto. Allora, la prima cosa è che potremmo recuperare ancora, fin da Aristotele ce lo siamo detti, e che quello che spinge, quello che ci motiva, deve essere un obiettivo che ci conquista e che rappresenta un bene in sé. Non qualcosa che noi desideriamo perché è lo strumento per altri scopi, deve essere qualcosa che desideriamo direttamente, non perché mi conviene fare quell'esperienza. Penso che nessuno di noi sia qui con questa logica. Ecco, ma deve essere qualcosa che vedo come positivo. Qualcosa che vale non perché frutta qualcosa per me, ma perché frutta qualche cosa per tutti. Primo grande elemento. Di solito queste cose noi le troviamo anche negli scopi, che dicono per che cosa noi siamo dentro un ente. Gli scopi di un'associazione ci dicono proprio questo. Guardate, non sono mai degli scopi scritti al negativo. Non c'è un'associazione che si raccoglie per non fare questo, perché non accada quell'altro, perché non, perché non, perché non. Sempre abbiamo degli elementi che dicono che cosa vogliamo costruire. Quindi questo è un primo elemento molto, molto preciso. Secondo elemento, due parole per commentare la questione del tempo. Tempo per gli antichi significa progetto, questo significa il tempo. Prendiamo anche un detto, vedo che un amico medico qui in prima fila, si dice che il tempo è buon medico, no Gianluca? Ma il tempo è buon medico solo se noi lo riempiamo di progetti. Se noi lasciamo soltanto che trascorra senza che introduciamo nulla, senza una terapia, senza una riabilitazione, ecco, le cose non succedono. Allora, vedete che è la caratteristica anche di chi si impegna nella speranza, nel volontariato, è un po' questa, di riuscire a mandare lo sguardo verso il futuro, riuscendo anche a progettare qualche cosa, riuscendo a capire come alcune cose che potrebbero accadere non domani, non dopodomani, ma fra alcuni mesi, hanno bisogno prima di alcuni passi che possiamo progettare insieme, possiamo vedere come vanno, possiamo anche aggiustare il tiro, ma siamo dentro un'ottica che non è di improvvisazione, ma è un'ottica appunto di progettazione. E questo noi sappiamo oggi quanto sia importante anche nelle nostre realtà. Ecco, progettare un piano anche di esercitazioni, per esempio. Non c'è soltanto l'intervenire. Ecco, guardo sempre gli amici della Protezione Civile perché so quante ne fate di esercitazioni continuamente. Ecco, ma tutti facciamo anche esercitazioni. Anche il formarsi in alcune associazioni è un modo per esercitarsi, per essere più pronti a intervenire nell'ambito sociale, nell'ambito dell'educazione. Quindi questa capacità di abitare il tempo è molto importante perché ci sia speranza. A questa capacità di stare nel tempo si collegano poi le altre due caratteristiche che abbiamo visto. La prima è che per camminare nella speranza riconosciamo che ci vuole fatica. Occorre accogliere anche la fatica nella nostra vita. E questa è un'altra cosa che qui sappiamo molto bene, però sappiamo anche che, ecco, nel nostro paese, lo diciamo spesso, lo ricordiamo, il 10% delle persone fa un'esperienza di volontariato nel senso del volontariato organizzato. Ecco, sentiamo anche che è faticosa questa fatica, non è così immediato poterla accogliere. Però quello che noi vediamo è che la fatica è anche un ingrediente salutare. Lo dicevamo prima nell'esercitazione, lo dicevamo nella riabilitazione, lo diciamo in tanti frangenti, quello che comporta fatica è anche allenamento, è anche esercizio. E poi l'esercizio porta frutto. La fatica è un'ottima alleata, non è soltanto qualche cosa che dispiace. E allora noi sperando possiamo dire che impariamo che felicità non fa rima con facilità. C'è solo una vocale di differenza, ma non sono affatto la stessa cosa. La ricchezza più consistente spesso è incastonata nel difficile. E penso che in tutte le vostre esperienze, quando avete realizzato qualcosa di veramente difficile, che ha costato fatica, avete sentito anche quella soddisfazione che un po' dice ma qui veramente qualcosa di buono che non era scontato, siamo riusciti a realizzarlo. So che Don Mario ci avrebbe parlato forse della gratitudine. Ecco, io non l'avevo messa dentro perché sapevo che era un tema tutto suo. Però la gratitudine è anche questo, no? La gratitudine è della gratuità, dice Vera. Gratuità e gratitudine escono dal volontariato, escono dalla fatica del volontariato e quando liberano qualche cosa di veramente significativo fanno sorgere anche nelle persone che ricevono l'aiuto questo sentimento delicatissimo che, guardate, non è mai scontato. La gratitudine è proprio parente del gratis, non si può mai esigere. Per questo quando arriva è qualche cosa che sentiamo che ha un gusto veramente particolare. Attenzione però all'ultimo passaggio, che è questo colpo di coda nella nota che ci ha lasciato Tommaso. Questa capacità progettuale è anche quella che nel volontariato sperimentiamo e che ci fa tenere i piedi per terra e a non confondere il bene con un'utopia o con un sogno che non si può realizzare. Il bene che speriamo, dice, deve essere raggiungibile. Progettare non significa avere tutto sotto controllo, questo mai, lo sappiamo, però capire come realisticamente possiamo avvicinarci ad un obiettivo. È una speranza che non si fa progetto arduo, ma pur sempre realizzabile, rischia di imprigionarci nell'attesa che qualche cosa accada, e magari qualche cosa non accadrà mai, e allora ecco che entra la disperazione. Questa è la riflessione che ci fa fare Tommaso. È strano, no? Però anche questo ci succede. Quando immaginiamo di poter raggiungere cose troppo grandi e non riusciamo a tracciare un percorso, l'effetto che facciamo è quello di rimanere immobili. Perché magari c'è sempre qualcos'altro che deve accadere prima perché noi possiamo muoverci, magari aspettiamo che sia sempre un'iniziativa altrui. E allora quella non è più speranza, no? È qualcosa che immobilizza. Oggi noi abbiamo altre parole per descrivere tutto questo. Forse non è una parola di Tommaso, ma l'avrebbe chiamata depressione. Alle volte anche sì, anche questo. Quando proprio si comprime, si deprime questa nostra capacità di immaginare un futuro in cui siamo ancora attivi, protagonisti, in cui qualche cosa può cambiare, anche a partire da quello che noi facciamo. Quindi guardate quante tematiche, ecco, si collegano in tutto questo. Bene, allora, ultimi spunti, ce la fate ancora? Più o meno, sì. Quelli che conosco vedo che già dormicchiano un po', quindi adesso andiamo verso così. Poi tocca a voi, eh. Quindi adesso le chiavi di lettura proviamo a condensarle in qualcosa di ancora più così applicativo, per quanto si può chiedere alla filosofia antica e medievale di essere applicativa, ma lo è abbastanza, e proviamo a portarci a casa qualche micro chiave di lettura per poi lavorare anche insieme nel tempo che poi ci separa ancora dall'andare a celebrare. Primo passaggio che ci siamo detti, allora. Nel volontariato c'è questa intuizione profonda sulla non violenza. Vale per noi perché ogni volta che anche nel volontariato sentiamo che qualche cosa ci viene imposto, non soltanto come fatica da fare, ma come qualcosa che proprio non sceglieremmo, sappiamo che siamo lì e lì sulla soglia di dire no, non ci sto più. Allora ascoltiamo questa intuizione non violenta che c'è dentro la nostra stessa resistenza nel fare cose sotto costrizione, ma ricordiamocene anche rispetto alle persone che incontriamo nei diversi contesti del volontariato. Ecco, possono essere tantissimi, diversi, un po' li abbiamo citati, sono quelli appunto dell'aiuto civile, sono quelli dell'educazione, sono quelli della cultura. Ecco, sono tantissimi gli ambiti in cui prestiamo un servizio di volontariato, ma sempre dentro c'è questa chiave del non violento. E questa è una prima cosa molto importante. Il bene non può mai essere imposto con la violenza. Ecco, quando passa attraverso quel canale lì, c'è qualche cosa che proprio non va. Quindi ogni volta che sentiamo che siamo su quella soglia, fermiamoci un istante, perché siamo proprio su un punto di radicale distacco rispetto all'esperienza del volontariato. E quindi la forza e la fragilità del bene coincidono con questo principio della libera adesione. Non so se ci avete mai fatto caso, ma guardate come anche la nostra Costituzione ha cercato un equilibrio delicatissimo per esprimere tutto questo nell'articolo 4, che dice così nella seconda parte, quello che riguarda il lavoro. Diciamocelo sempre con i latini, guardate che lavoro, labor, significa fatica ancora una volta per i latini, quindi sempre lì siamo. E la Costituzione ci dice che ogni cittadino ha il dovere, e usa questa parola fortissima, il dovere, però attenzione, di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria libera scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Vedete che equilibrio che ha cercato la Costituzione? I costituenti hanno capito che noi senza aderire a qualche cosa non costruiamo nulla. Abbiamo bisogno di metterci del nostro, di mettere la nostra volontà. Hanno voluto anche dirci che se noi da cittadini non facciamo tutto questo, e in questo senso c'è quella parola dovere, la nostra civiltà non sta in piedi, la nostra società non sta in piedi, non stanno in piedi le istituzioni. Ecco, pensiamo quante cose non starebbero in piedi se non ci fosse questo mondo che oggi celebra qui insieme. Però allo stesso tempo hanno voluto dirci, rileggo le parole specifiche, secondo le proprie possibilità e la propria libera scelta. C'è anche lo spazio perché qualcuno dica io non scelgo proprio nulla. Guardate com'è stata delicata la nostra Costituzione. Quindi ha messo moltissimo nelle nostre mani. Ecco. Quindi primo passaggio, questa grande parentela con il non violento. Secondo passaggio. Allora il volontariato è il luogo in cui noi sperimentiamo anche questa modalità forte di aderire al bene. L'impegno per gli altri, l'abbiamo visto, si nutre soprattutto di questa spinta della speranza, è una spinta che ci aiuta a superare la fatica sicuramente, che alle volte ci aiuta a superare anche la fatica dell'ingratitudine. Il fondatore del Soccorso Alpino di Trieste, che era Spiro Dalla Porta Xidias, che molti di voi avranno conosciuto o ricorderanno, nel raccontare a noi che veniamo dopo di lui tante esperienze di soccorso in montagna, faceva riflettere proprio sull'esperienza dell'ingratitudine. Tante volte si porta a casa qualcuno e però non c'è neanche una parola di gratitudine. È un mistero anche questo, no? Lui molto faceva riflettere su questa cosa qui. Però sperare significa che anche dopo quell'esperienza lì continuiamo. Ecco, riuscire a superare anche questa difficoltà del non sentire quel beneficio, quel bene che ci porta la gratitudine. Ecco, guai se i volontari mollassero ogni volta che non vengono riconosciuti, ma questo ci dice ancora un elemento di profondità dell'impegno che ci sta accumulando e ci porta qui oggi. Terzo passaggio. Il mondo del volontariato è portatore anche di questa intuizione fortissima sul valore della durata nel tempo delle cose. E questo ancora una volta è un elemento di parentela con la speranza. Potremmo anche dire che la costruzione del bene è tanto più forte quanto più si esce dall'estemporaneità. E quindi organizzare la speranza, organizzarla nel senso anche di una fedeltà nel tempo, ecco, questo è qualcosa che ha un valore enorme. E il volontariato fa questo. Organizza il tempo, organizza progetti, chiede delle fedeltà, chiede di non esserci una volta sola, ma chiede di esserci per un certo tempo almeno, no? Certo che poi se qualcosa succede nella nostra vita sempre volontari siamo, però ecco questo senso dell'impegno un po' per il tempo è un'altra caratteristica molto forte che porta il volontariato dentro il mondo della speranza. E poi ancora l'ultima cosa è questa capacità di essere in contatto con il bene fattibile. Con il bene fattibile. Certo che si affronta la fatica, però fare la pace con il fatto che non si può fare tutto, che non si possono risolvere tutte le situazioni, anche se lo vorremmo, perché la speranza spinge, ma poi i limiti della realtà li incontriamo. E questa è una capacità, un equilibrio che è sempre richiesto a tutti i volontari e le volontarie. Cioè di non lasciarsi sconfiggere dal limite, ma di accoglierlo. Sapere che non sempre risolviamo le cose. E trovare questa misura è una cosa delicatissima, perché alle volte ci stiamo proprio male quando vediamo che qualcosa avremmo voluto portarla fino in fondo e non ce l'abbiamo fatta, anche se ci siamo messi insieme. Alle volte c'erano dei limiti attorno a noi, ambientali, alle volte il limite erano le persone stesse a cui portavamo un aiuto, perché non l'hanno voluto. No? E quindi ci siamo scontrati con quest'altra volontà che però impariamo a rispettare proprio perché sentiamo quanto è radicale questo appello alla libertà che c'è nel volontariato. Allora il volontariato è un po' questo, se volete, e così andiamo un po' verso l'ultima parte che la viviamo un po' più insieme. Ecco, provate a dirvi non come il volontariato fa bene alla società, lo sappiamo che fa bene, ecco, ne abbiamo tantissimo bisogno, però proviamo a metterla in questi termini. Una riflessione sul volontariato ci aiuta forse ogni tanto, è un giubileo, si fanno ogni 25 anni magari queste cose, ci aiuta anche a capire come il volontariato è una via di accesso alla maturità umana e sociale. Questo è il punto. Fare un'esperienza di volontariato, quale che sia l'ambito in cui decidiamo di impegnarci, significa in fin dei conti, un po' ce lo siamo detti, misurarsi con i nodi fondamentali della vita. E se valgono quelli che vi ho detto, quali sono? Beh, un po' questi, no? Toccare più in profondità il mistero della nostra libertà, nostra e delle persone che incontriamo. Questo merita la nostra riflessione. Significa svelare e mettere alla prova le motivazioni che ci spingono a fare qualche cosa. Ogni tanto ce ne dimentichiamo. Ogni tanto facciamo le cose per abitudine, anche le cose buone, raffermarci e dire ma qual è l'oggetto della mia speranza e della speranza della nostra associazione? Cosa desideriamo portare di buono nella società? Significa anche sentire questa strana alleanza tra la fatica e il bene. Questa è un'altra cosa fantastica del volontariato. Ecco, ne abbiamo tantissimo bisogno di riabilitare questo tema del faticare, faticare insieme, faticare anche per gli altri. Fatica non è solo tristezza. Fatica è accoppiata in questo senso proprio alla speranza, a qualcosa di buono che sorge. E infine significa imparare a progettare, altra grande esperienza fondamentale, umana. Pensate alla fatica che facciamo oggi per accompagnare i più giovani nell'orientamento. Significa questo. Orientarsi significa gettare il nostro sguardo più in là nel tempo, non per controllarlo, ma per capire come possiamo arrivare in quel futuro, perché ci sono dei passi più vicini che possiamo mettere a terra. Allora devo lavorare di fantasia, sentire gli altri, farmi aiutare, e questo è distendere un progetto. Non pensare che mi fermo un pomeriggio e capisco all'improvviso che cosa voglio fare della mia vita. E l'ultimo, era più recente, accettare il limite. Quindi accettare anche che non è il nostro potere aggiustare tutte le cose. E questa è un'altra cosa che non dobbiamo sentirla come qualcosa di, come dire, di debilitante, ma forse come qualcosa, guardo Don Enrico, che ci porta proprio dentro il giubileo. Forse non sta a noi, Don Enrico, vero, aggiustare tutte le cose. E Don Enrico, davanti a tante situazioni anche di fragilità, ce lo ricorda sempre. Guardate che si tratta di esserci lì per capire, per portare un aiuto, ma non per risolvere tutto, perché non siamo noi quelli che risolvono tutto. Allora la speranza apre, qui siamo in cattedrale anche a questo, no? Una volta ogni tanto ci fa bene provare a pensare se questo qualcosa che noi non riusciamo a fare, che non riusciremo mai a fare, che accoglieremo di non poter fare, non sia affidato ad altre mani, forse anche quest'anno parliamo di indulgenze e di altre cose, ad un altro tempo, ad un'altra stagione della vita che non è più quella che viviamo nel tempo. Questo è qualcosa però che solo Don Enrico può raccontarci meglio, naturalmente. Ecco, allora queste sono un po' di chiavi di lettura.
Poco fa un amico prete mi ha mandato un messaggio che è stato postato proprio poche ore fa su Facebook. È un messaggio di Paolo, un malato di SLA di Trieste, che ha scritto questo. Oggi si celebra il giubileo dei volontari. Io ho sempre sognato di fare il volontario una volta andato in pensione. In un modo un po' particolare, il desiderio si è avverato. Ho avuto il privilegio di essere un volontario ammalato. So cosa serve al malato e mi muovo di conseguenza. Io mi sento un volontario più che un malato. Quindi posso ribadire che il mio sogno si è avverato. Io chiedo davvero di sentire che qua con noi ci sono anche tante persone che nella loro fragilità sono in realtà molto, molto forti e sono capaci di incoraggiarci in tutto quello a cui siamo chiamati, nonostante i limiti sui quali un po' ci siamo anche scambiati, le fatiche. E allora anche a Paolo, per Paolo e per tutti gli altri volontari che non sono qua e che in qualche modo ci sono di incoraggiamento per quello che liberamente scegliamo di essere e di fare, anche per lui chiedo un applauso.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.